Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio.
In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, solennità della Santissima Trinità. Ogni anno, la domenica della Pentecoste, successiva alla Pentecoste, è dedicata alla celebrazione solenne di questo mistero fondante della nostra fede, in cui noi crediamo Dio essere uno nella natura divina, uno nella sostanza e trino nelle persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mistero che ci supera, anche in un certo senso garanzia di veridicità dell'annuncio della fede stessa, perché chi avrebbe mai potuto inventarsi una simile dottrina su Dio? Chi avrebbe mai potuto immaginarsi una Trinità nell'unità di Dio senza dissolvere l'unità e senza confondere le persone? È qualcosa che ci supera, è qualcosa che ci trascende, ma è anche qualcosa che rischia, da parte di noi cristiani distratti, di essere qualcosa celebrato come una celebrazione esteriore, esterna, che non ci coinvolge, non ci compromette, non dice nulla poi alla nostra vita. E questo per vari motivi, non ultimo il nostro non interesse per l'approfondimento della catechesi, non interesse per la meditazione del mistero, presi come siamo dalla vita di ogni giorno. E invece è importante. E perché è importante? Che noi entriamo in questo mistero con una comprensione di fede profonda. Perché è importante? Alla fine qualcuno potrebbe dirmi: ma se Dio è uno e Dio è trino, beh, sempre Dio è tiracampana. No, no, perché noi, non dimentichiamolo mai, noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. E quindi conoscere la verità su Dio non è qualcosa che possa dire nulla, non è qualcosa che può essere bypassato con disinteresse, come non importante, perché se non conosco Dio, e se non lo conosco nella verità, non posso comprendere chi sono io e chi sono soprattutto chiamato a essere in Lui. Allora ecco l'importanza della conoscenza. Certamente la nostra conoscenza di Dio sarà sempre limitata, parziale, non potremo mai conoscerlo del tutto e pienamente, no? Tutti voi penso che conosciate l'aneddoto di Sant'Agostino che sulle rive del Lido di Ostia pensava alla Trinità, cercava di comprendere la Trinità e vide quel bambino che portava acqua con un secchio a un buco e faceva tanti viaggi. E gli chiese: bambino, cosa fai? Dice: voglio portare tutta l'acqua del mare dentro questa buca. E Agostino: ma piccolo, non capisci che questa buca è troppo piccola? E quel bambino, che bambino non era, gli risponderà: ma non comprendi che questo mistero non puoi capirlo del tutto. Però ogni volta che qualcosa della Trinità viene da noi intuita, ogni volta che la nostra mente riesce ad afferrare un raggio di questa Trinità, qualcosa nel nostro cuore si apre, nella nostra anima gusta luce, gusta dolcezza, gusta pace, perché noi ci ritroviamo nella Trinità come cosa nostra. La Trinità è cosa nostra, perché dalla Trinità noi siamo venuti, dall'amore della Trinità siamo usciti fuori nella vita e all'amore della Trinità siamo destinati a ritornare, a permanere nell'eternità. Nel frattempo, in questo passaggio terreno, siamo chiamati nella fede, nella speranza e nella carità a dimorare nell'amore della Trinità. Ma vediamo alcuni flash che ci possono aiutare nella comprensione di noi stessi, in rapporto alla Santissima Trinità, dalla quale abbiamo ricevuto con la nostra creazione un'impronta. Gli antichi dicevano una vestigia della Trinità, un segno. Ciascuno di noi porta un segno, un'impronta del Padre, un'impronta del Figlio, un'impronta dello Spirito Santo. Cerchiamo di comprenderla e se noi la comprendiamo, vedete come la nostra anima si aprirà, si illuminerà. L'impronta del Padre. Siamo creati a immagine del Padre. Cosa vuol dire? Che quel dinamismo vitale eterno d'amore con cui il Padre genera il Figlio dall'eternità, siamo chiamati noi a parteciparvi nella nostra vita. Ogni uomo, ogni donna che nasce in quanto creato a immagine del Padre è chiamato a generare un Figlio. La nostra vita non ha senso, la nostra vita non ha significato se non generiamo un Figlio. E quella situazione di aridità, di scontentezza, di frustrazione che prende soprattutto le coppie sterili, no? Ha origine proprio qui, ha origine da questa impronta della Trinità che abbiamo ricevuto di essere padri, di essere coloro che generano un Figlio. Ma non un Figlio qualunque, siamo chiamati a generare il Figlio, Gesù, il Figlio benedetto, chiama, invoca, chiede a ciascun uomo, a ciascuna donna di essere generato nel suo cuore, nel cuore dell'uomo. Deve essere generato questo bambino divino e lui diventa il senso. Lui diventa il senso che illumina tutto. E se questo bambino non lo generi, potrai avere 5 figli, potrai avere 10 figli, potrai avere tanti, tanti soldi, ma il senso nella tua vita non ce l'avrai, perché non hai generato il bambino. Questo bambino divino che nella Chiesa ogni Natale chiede spazio per nascere nel cuore, chiede spazio. Pochi giorni fa abbiamo festeggiato il Santo di Roma, Filippo Neri, no? Alla sua morte si sono accorti che le sue costole erano rialzate, come quelle di Santa Gemma Galgani, la quale diceva: non c'è spazio, Gesù vuole crescere ma non c'è spazio. I mistici chi sono stati? I mistici sono stati coloro che hanno vissuto in un modo fisico, in un modo materiale e straordinario, una realtà spirituale. Quel Gesù che però chiedeva spazio a Filippo Neri, quel Gesù che chiedeva spazio a Gemma Galgani e alzava le loro costole, è lo stesso Gesù che chiede spazio a me. E io, finché non permetterò a questo bambino di nascere, questo bambino che viene continuamente soffocato nella sua nascita, perché glielo impediamo di nascere in noi, perché noi vogliamo essere adulti e lui si chiama essere bambini in lui, e finché non gli permettiamo di poter essere generato in noi, non avremo pace, non avremo pace, non avremo serenità, avremo una gioia passeggera, una gioia effimera, una gioia emozionale, ricercata continuamente e continuamente sfuggita, a quella gioia, quella pace, quell'amore che da Lui, Gesù, non ce l'avremo. Ma come generare il figlio? Come generare il figlio? Lui lo ha detto. Chi osserva la mia parola è per me fratello, sorella e madre. Ci ha mostrato il modo per poterlo generare. Osservare e mettere in pratica la parola, i comandamenti. Ma noi non abbiamo solo l'impronta del Padre, abbiamo ricevuto anche l'impronta del Figlio. E se l'impronta del Padre è la nostalgia del Figlio, l'impronta del Figlio in ciascuno di noi è la nostalgia del Padre. È la nostalgia del Padre. Cosa vuol dire aver ricevuto l'impronta del Figlio? E vuol dire, carissimi fratelli e sorelle, che insito in ogni fibra del nostro essere, in ogni angolo della nostra anima, è insito, insita l'esigenza di ubbidire al Padre, di ubbidire al Padre. Questa è l'impronta del Figlio. Il Figlio in tutta la sua vita altro non ha fatto che la volontà del Padre, al punto che lui dirà: mio cibo è fare la volontà del Padre. E allora ecco come si realizza nella nostra vita l'impronta del Figlio: facendo la volontà del Padre. E allora, se siamo perspicaci e intelligenti, come suppongo, comprendiamo che l'impronta del Padre e l'impronta del Figlio si realizzano nella stessa maniera. Osservando la parola io genero il Figlio e obbedisco al Padre, e l'unità viene conservata. E anche lì, fin quando io non mi decido di essere un figlio ubbidiente, un figlio bravo, un figlio buono, un figlio la cui risposta è sempre amen, sì, come ci ha insegnato Gesù, finché non mi decido a questo, finché non spezzo la mia superbia, il mio orgoglio, la mia caparbia, finché non spezzo il mio egoismo, finché non spezzo la mia arroganza e non mi decido a essere figlio obbediente, non avrò pace, non avrò pace. Non c'è pace per gli arroganti, non c'è pace per i ribelli, non c'è pace per i superbi, non c'è pace per chi dice no alla volontà di Dio. Non c'è oggi, non ce ne sarà mai. Ed è invece in quell'accogliere questa impronta con amore, come ci ha insegnato Gesù, il quale ci ha detto: imparate da me, io sono il vostro maestro, imparate da me. E io sono piccolo, io sono mite, io sono umile di cuore. Imparate la virtù e avrete pace, sarete ristorati, sarete nella gioia vera, profonda, quella gioia che il mondo non conosce, perché non ha conosciuto Lui, non ha conosciuto Gesù, non ha conosciuto il Padre. E infine l'impronta dello Spirito Santo che è in ciascuno di noi. In che cosa consiste questa impronta? Di colui che è la chiave del mistero della Trinità. Perché il mistero della Trinità non è tanto il mistero di tre che sono uno, non è tanto quello, ma è il mistero di due che si ritrovano a essere tre. È il mistero del Padre e del Figlio che nel loro amore infinito e ineffabile, che spirano l'un l'altro, si ritrovano tre. Il mistero di unione, di comunione dello Spirito Santo. Allora chi è lo Spirito Santo? È il vincolo di unione, il vincolo di pace. E chi è lo Spirito Santo in noi? E cosa vuole da noi lo Spirito Santo? E questa impronta che abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo, a che cosa ci spinge se non che a essere in comunione gli uni con gli altri, a essere in pace gli uni con gli altri, in pace nella famiglia, in pace nell'ambiente di lavoro, in pace nell'ambiente di svago, in pace nell'ambiente ecclesiastici, dove spesso purtroppo questa pace non c'è. In pace nell'assemblea liturgica, dove alle volte uno si mette a destra e l'altro a sinistra per non scambiarsi il segno della pace. L'impronta dello Spirito Santo è quell'impronta per cui tu, io, non possiamo avere pace se non siamo in pace con gli altri. Queste tre impronte sono tre impronte profonde in noi che ci portano all'inquietudine. Ci inquietano perché Dio ci inquieta. Quanti sono stolti coloro che ci insegnano semplicemente senza spiegarsi bene, ma guarda che tu, Dio ti dà pace, certo, Dio ti porta la pace nel cuore quando? Quando tu dai spazio a queste impronte, quando tu assecondi queste impronte, allora Dio ti dà pace, ma quando tu non assecondi queste impronte, Dio ti dà inquietudine, Dio ti dà turbamento, Dio ti dà insoddisfazione perché vuole che tu torni a Lui. Perché Lui ti ama di amore infinito, di amore eterno, e te l'ha dimostrato fino a che punto ti ama, morendo in croce per te. E Lui non ha pace se tu queste impronte non le sviluppi, se tu queste impronte non le assecondi. È per questo allora che la mia vita vive momenti di buio, di tristezza, di inquietudine, di turbamento. Perché? Perché quel bambino non è nato, quel padre non è ubbidito, quell'amore non è vissuto. E allora, ecco, il richiamo della Vergine Santa, che ci richiama, lei porta Santissima della Trinità, figlia benedetta del Padre, madre amorosissima del Figlio, sposa immacolata dello Spirito, ci richiama come ci ha richiamato a Fatima, perché queste impronte siano vive in ciascuno di noi. Ci richiama come ha richiamato a Cana, a fare quello che il suo Figlio ci dice, perché questa è la strada della felicità, questa è la strada dell'amore, questa è la strada della pienezza. E il Padre non si raccapezza perché non la seguiamo. Ci sono dei passi stupendi nell'Antico Testamento dove il Padre dice: ma perché? Perché volete il male della vostra vita? Ma perché andate a bere acqua che non è buona? Perché mangiate cibi e bevande che non vi portano quello che vi porto io? Perché? Accogliamo quindi questo invito e chiediamo alla Vergine Santa che ci dia questa gioia, di dare soddisfazione a questo padre, di dare soddisfazione a questo figlio, di dare soddisfazione a questo spirito, nostro ospite amoroso, vivendo in quel Vangelo, in quella parola, che è l'unica che ci può dare tutto questo, ora e nell'eternità. Amen.